nostro Gesù Cristo siano con tutti voi.
E con il tuo spirito.
Carissimi, apriamo il nostro cuore al Signore, chiediamogli il dono della libertà, della tranquillità e dell'amore. Ma insegni la via di Dio secondo verità. È lecito o no pagare il tributo a Cesare? Lo dobbiamo dare o no? Ma egli, conoscendo la loro ipocrisia, disse loro: perché volete mettermi alla prova? Portatemi un denaro, voglio vederlo. Ed essi glielo portarono. Allora disse loro: questa immagine è l'iscrizione di chi sono? Gli risposero: di Cesare. Gesù disse loro: quello che è di Cesare, rendetelo a Cesare, e quello che è di Dio, a Dio. E rimasero ammirati di lui. Parola del Signore.
Lode a te.
Questo Vangelo, e anche la prima lettura, ci parla della sapienza incarnata, quella sapienza che è Gesù. Questa sapienza incarnata ha preso forma, appunto, è diventato Gesù. È lui che ha dato un senso a tutto quello che l'ha preceduto e a tutto quello che seguirà dopo di lui, cioè anche la nostra vita. E la sapienza di Dio è Gesù, la sapienza del Padre è Gesù. E Gesù, quindi, è Gesù che ti dà la luce per quello che è stato, quello che sarà. E qui abbiamo visto, no, che hanno cercato di fare i furbi, si sono avvicinati alla sapienza, ma non la mano alla sapienza, perché hanno messo a prova Gesù. Infatti loro si limitano a dire gli attributi di Gesù: sappiamo che sei vero, sappiamo che sei un amoretto, sappiamo che tu quando parli incanti, sappiamo che non hai paura di nessuno, non guardi faccia a nessuno. Tutto qui ti hanno detto: quando sei bravo, hai ottimi titoli di studio, sei bravissimo Gesù, ma non l'amavano. Si sono accostati a lui senza l'amore, perché gli interessava aderire, no? Allora, queste persone non interessava aderire alla persona di Gesù. E quindi lo mettono alla prova dentro. E Gesù sente questa freddezza, sente che c'è questo rapporto, sente che non c'è l'amore. E per cui la sapienza non si può donare a chi non l'ha. Se non l'ami, la sapienza non la ricevi mai. E guardate che la sapienza è come il sale nella vita, nella cucina. Senza sapienza la vita è scialba, neutra, grigia. Non conosci le cose, non senti il sapore delle cose, puoi essere circondato di beni fino sopra la testa, ma se non hai la sapienza ne sciupi le cose. La sapienza è importantissima per Dio. Allora questi figlioli volevano capire Dio, ma non volevano amarlo e lo volevano mettere alla prova. Allora il Signore non ci vuole niente a mettere in ridicolo invece chi ha fatto questa domanda. E infatti fanno una figuraccia questi erodiani, perché Gesù dice: date a Cesare quel che è di Cesare, date a Dio quel che è di Dio. Perché loro guardavano le cose dal punto di vista economico soprattutto. Gesù è libero da qualsiasi bene. Gli erodiani non erano liberi, erano attaccati ai beni di questo mondo. E Gesù invece era libero. E loro vogliono capire come ragiona quest'uomo, ma non lo amano. E quindi un po' si vede la frustrazione di queste persone, sono frustrati. Frustrati perché sono dominati da questo mondo qui. A loro interessa questo mondo qui. E d'altra parte questo mondo qui, però, viverlo. Quando noi viviamo in questo mondo con la paura di perdere le ricchezze di questo mondo, siamo frustrati anche noi. Siamo frustrati anche noi. Perché? Se tu vivi, sei nato da una mamma, sei cresciuto, sei stato in una famiglia, hai studiato, hai lavorato, hai fatto famiglia, e poi hai sempre davanti a te l'incombenza, la paura di dover morire, di lasciare questo mondo. È una frustrazione. Come dice il Coelho, tutto è vanità. Tutto è vanità. Penso che tutti quelli che hanno sfiorato la depressione hanno sentito tutto è vanità. Tutto è vanità. Cioè, tutto, che ci sia questo, non ci sia questo, per me è indifferente. Che io sia nato da mio padre, mia madre, oppure fossero stati i miei genitori, è lo stesso. Chi sente che tutto è vanità sente che lo scopo di questa vita non è chiaro. Tutto è vanità. Tutto è vanità. E allora che fa l'uomo? In tutte le culture, noi pensiamo alla nostra Europa, tutto quello che abbiamo fatto, che facciamo nelle grandi città. Io mi faccio, vedo questi grattacieli così belli e dico: ma saranno felici noi che ci stanno dentro? Chi l'ha creato? Ma vi rendono felici questi grattacieli? Può bastare un uomo costruire un grattacielo? Può bastare un uomo? Qual è il sale della vita? Qual è la sapienza della vita? Che cos'è che mi impedisce di cadere nella disperazione? Bisogna trovare il sale, capite? Se no anch'io dico tutto è vanità, tutti i giorni cerco la messa, ma se non so perché la cerco la messa. Allora che cos'è che cambia la vita? Capite? Allora, questo uomo saggio dell'Antico Testamento guardava le cose, guardava la sua vita e vedeva, che vedeva? Vedeva che gli uomini morivano, nascevano e morivano. La sorte del ricco era uguale alla sorte del povero, la sorte dell'intelligente uguale alla sorte dello stupido. Nascono e muoiono. Che differenza c'è tra gli animali? Nessuno. Allora, perché studiare? Perché ho fatto sacrifici? Tutto è vanità. Che differenza c'è tra la vita di un ladro e la vita di uno che non è ladro? Tutto è vanità. Questa è una lettura orizzontale. Non possiamo dire che sia una lettura stupida, ma è una lettura incompleta. E se un uomo fa meno della lettura di fede, non vive lo Spirito Santo, piano piano, anche lui cade in questa lettura, capite? Perché Dio non ha che ha fatto, Dio non ci ha promesso che cos'è che rende bella la vita? Gli uomini più felici sono stati quelli che hanno avuto di meno, che si sono liberati di tutte le ricchezze. Prendete San Francesco d'Assisi, ma i grandi mistici dell'Oriente, alcuni grandi santi sono vissuti sempre in una stanzetta, chiusi in una stanza. San Giovanni della Croce. Come mai non hanno detto che la vita è vanità? Anzi, perché? Perché lo Spirito Santo fa nuove tutte le cose. Mentre invece noi, senza lo Spirito, vorremmo cambiare questo mondo, vorremmo cambiare la mia vita, vorremmo una moglie diversa, un marito diverso, un lavoro diverso, vorrei stare bene fisicamente, vorrei essere 5 cm più alta. Questo è l'uomo vecchio e siccome va sempre a scontrarsi con la sua impossibilità, è perennemente infelice. È perennemente infelice, attribuisce a Tizio, attribuisce a Caio la sua infelicità. E le cose sono sempre tristi, quindi quando uno si piega dice: ma tutto allora, che è servito questo sforzo della mia vita? Tutto è vanità. Ma il Signore ti dice: no, io vengo a fare nuovo tutte le cose, allora Signore, bisogna vivere nello Spirito Santo, perché lo Spirito Santo ti fa sentire che la tua vita è è nuova, lui ti rende nuova la vita, non hai bisogno tu di fare cose esteriori chissà quanto grandi. E quindi ti diventa piacevole stare dove stai, ti diventa piacevole la scelta di vita che hai fatto, ti diventa piacevole anche essere sottomesso alla storia, alla tua famiglia, al tuo dovere quotidiano, ti diventa piacevole avere questo corpo che non ti sei scelto, ti diventa piacevole stare in questo mondo, ti diventa piacevole invecchiare, accettare i giorni che passano, perché Dio ti fa nuovo, ogni giorno che passa ti fa nuovo. E lui ti fa sentire che tu sei la sua creatura. E che siccome lui è eternamente felice, Dio è infinito, Dio ti ha creato come papà, ma la sua vita è infinita e te la comunica dentro, e questo è che ti rende nuovo, è questo che completa quella lettura del Coelho, che è vera solo parzialmente. Se si chiude il cerchio, quella lettura è una lettura pazzesca, tristissima, ma se quella lettura viene completata da Dio fa nuove tutte le cose, mandando il suo figlio nel corpo di un mondo, ecco, mandando il suo figlio, Dio ha fatto nuovo la mia vita. Dio è venuto nella mia vita e mi ha detto: tu sei fatto per l'eternità, cieli nuovi e terra nuova. Dio me l'ha messo nel cuore, io già vivo i cieli nuovi, la terra nuova, già vivo in questa dimensione. E quando, può sembrare strano, ma quando un uomo, anche con un corpo che sta per morire, ha lo Spirito Santo, non è disperato, non è disperato perché dentro ha la vita, non è disperato perché dentro ha la vita. Allora il Coelet è una lettura giusta parzialmente, in attesa di una pienezza, in attesa di una pienezza. Se questa lettura viene presa sul serio, si capisce perché ci vogliamo togliere la vita. È di una logica ferrea, si capisce perché vogliamo dire la vita, no, fino a che mi piace, dopo non mi piace di più. Si capisce, quindi oggi siamo tutti figli del Coelho. Non ci lasciamo turbare ancora quelle immagini, quelle cose che sentiamo in TV, sul fine vita, perché così siamo tutti figli del Coelho, ma non abbiamo la novità dello Spirito. E per cui io la mia vita, io voglio dire, faccio quello che mi pare, non mi piace, basta. Ma tu sei figlio di Dio. E noi ci dobbiamo ricordare, siamo figli di Dio. E Dio mi ama tantissimo, ha mandato il suo figlio con la mia carne. E suo figlio si è lasciato sottomettere, è stato sottomesso alla legge. E pensate, se c'è una persona che ha vissuto proprio l'aspetto della vita più duro, è Gesù. È stato schiacciato, ma dentro ci ha messo la vita eterna, ci ha messo lo Spirito Santo. E ha dato a me la possibilità di non rimanere schiacciata nella lunga trama dei miei giorni, anzi mi ha dato la libertà di dire alleluia, lodate Dio, popoli tutti, mi ha dato la libertà di lodare Dio mentre io sto morendo in croce, mi ha dato la libertà di lodarlo mentre sto morendo. E capite che questa è una potenza enorme, ti ha dato la grazia dello Spirito Santo. Capite che questo ti dà la forza di vivere, anzi proprio quando tu stai vivendo con l'obbedienza fino alla morte, Dio ti dà la libertà più grande di amare. Cieli nuovi e terra nuova, Dio ha fatto una cosa meravigliosa. E questo mondo allora, per noi, per i santi, per noi siamo i santi del Nuovo Testamento. Noi ci cibiamo del Signore, noi abbiamo una speranza in paradiso, non siamo disperati. Non siamo disperati, abbiamo una speranza grandissima che si radica nel cuore, in questa parola che abbiamo sentito, in quel corpo che stiamo per ricevere. Noi non siamo disperati, abbiamo l'amore, abbiamo lo Spirito Santo nel cuore che ci dice Abba Padre. Noi veramente Dio ha fatto nuove tutte le cose, perciò non ci meravigliamo di tutto quello che sta succedendo, ma siamo intelligenti, invochiamo lo Spirito Santo, chiediamo al Signore che ci rinnovi tutti i giorni. Preghiamo.
Nutra, oh Dio, la nostra vita interiore, questo pane divino di cui ci siamo saziati, e sia efficace rimedio a tutti i nostri mali. Il corpo e il sangue di Cristo, tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo Spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Andiamo in pace.
Nel nome di Cristo.
Mentre